interessava dire alcune cose che riguardano, che partono dalla parasha dell'ultima settimana, perché per alcuni motivi sono al centro di un certo ragionamento. Mi interessa dare l'idea, poi qualche cosa come spunto, magari qualcuno potrà approfondire anche da solo. Non in questa forma, ma i nostri maestri ci hanno insegnato che la Torah, in qualunque punto la cominci a studiare, in qualche modo la potresti collegare con tutto il resto della Torah. Come che uno butta una pietra nel mare in un stagno, si creano i gorghi intorno, e se uno guarda questa immagine molto semplice, vede che la gran parte dei Midrashim, che sembrano un po' strambi, rimangono strambi finché uno non riesce a mettere nel circolo giusto. Allora, quest'anno i parashot sono combinati in maniera tale che l'altra settimana abbiamo studiato due parashot, Tazria e Mezzorà, e questa settimana studiamo Haremot e Kedushin. Allora, per una serie di cose si può vedere che una cosa che abbiamo studiato l'altra settimana, cioè le regole semplici, così come le dice la Torah, di purificazione del Mezzorà, noi traduciamo l'ebroso, non è proprio esatto così, sono al centro di tutta una serie di cose che ci permettono di capire. Allora, a occhio e croce racconto quali sono queste regole, qualcuno forse non se le ricorda. Dopo che è stato dichiarato impuro, anche questa è una parola che non mi piace, passati 7 giorni, se in qualche modo è finito il livello di impurità di questa situazione della pelle, viene il Mezzorà, sta fuori dall'accampamento, deve stare solo fuori dall'accampamento, e il Cohen, che è quello che decide, dice se è impuro o se non è impuro, come dalla parola del Cohen usciva la frase, non bastava che un medico lo diceva, lui stesso diceva, il Cohen diceva, anche se il Cohen non sapeva le regole, e se c'era un amico Han che diceva impuro, puro, se non era il Cohen che diceva impuro, non valeva. Così se il Cohen non dice puro, non vale. È la parola del Cohen che decide, anche se il Cohen non ha la saggezza per sapere le regole. Allora il Cohen esce, incontra questa persona, dichiara che può essere puro e comincia una serie di cose. La prima cosa, dopo 7 giorni, fa una specie di cerimonia, non è proprio un vero sacrificio, molto curioso, unico in tutta la storia della Torah, o apparentemente unico. Prende 2 uccelli, devono essere uccelli puri e kesherim, mangiabili, di uguale tipo, di uguale valore, di uguale apparenza, di uguale tutto, e li prende insieme a un ramo, un pezzetto di cedro, deve essere più o meno un mucchietto di isopo, che è un'erba molto bassa, perché poi prende un fiocco filo di lana intinto in un colore scarlatto che è preso da un animale, da un insetto particolare. Sciata uno dei 2 uccelli e versa il sangue dentro l'acqua, ed è acqua lì, l'acqua di, diciamo, di fonte per capirci, e poi bagna l'uccello vivo insieme a queste 3 cose che abbiamo detto, il figo fiocco di rama scarlatta insieme al ramo di cedro insieme al riso insieme, e spruzza l'altro uccello, si intinge l'uccello insieme a queste cose, e spruzza l'uccello insieme a queste cose alcune volte sul lebroso che deve essere purificato. Dopo che questo avviene, l'uccello vivo viene mandato ripetutamente, anche se torna indietro, verso la campagna, verso la terra di campagna. Ci può sembrare un po' mandare da quella parte, proprio verso la terra di campagna. Poi comincia, allora, il cosiddetto lebroso può ritornare nell'accampamento, non può avere 2 cose, delle diverse cose che abbiamo visto prima, non può avere rapporti sessuali e non può entrare non è ancora puro per entrare nel beta mikdash. Allora, queste regole sono molto strane, è inutile dire, e a tutti può venire in mente 2 cose, tutti sappiamo, abbiamo sentito dire, che la farate viene per tanti motivi, ma più importante sarebbe il Lashon Hara, che uno dice cose contro un altro, anche giuste, ma insomma col senso di voler in qualche modo colpire questa persona, e tutti gli viene in mente che una volta che l'hanno visto, che queste regole molto strane che riguardano questi due cieli che servono in questo modo molto particolare, gli viene in mente la storia dei due capri che venivano offerti in modo diverso di Yom Kippur. Allora, studiando invece la parasha in questo modo, ci sono alcune domande che si può fare. Ma dove viene fuori che la Torah viene per la Shonara? Scrittamente nella Torah non c'è scritto, al parere di un maestro della Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, perché sembra fare un gioco di parole. Dice, sai, Metzorah da Motzishemra, tira fuori un nome cattivo. Ma non c'è scritto nella Torah. Allora, ovviamente lui aveva per tradizione e noi dobbiamo capirlo. Secondo cosa, è proprio vero che questa cosa assomiglia a questa storia dei due cieli, assomiglia al discorso dei due capi di Yom Kippur. Allora, normalmente, siccome non sappiamo tante cose, c'è in mente che i due cieli assomigliano ai due capri. Se noi guardiamo bene come scritte queste quattro parashot che ho ricordato prima, vediamo che il discorso è proprio diverso. Intanto nella Torah è scritto prima la storia dei due cieli e poi la storia dei due capri. Le quattro parashot, che fanno proprio un cerchio molto interessante, cominciano con un discorso che è proprio l'impurità che porta la donna dopo il parto, finiscono con tutta una serie di cose che riguardano tutte le diverse impurità, comincia la cosa della purificazione della lebbra, poi subito dopo comincia la parasha di Aharemot che racconta dopo la morte e racconta dopo la morte dei due figli di Aaron, che da quel giorno c'erano certe regole che non si possono entrare nel Beit HaMikdash. Quindi comincia con la vita e finisce con la morte, in mezzo c'è il Metzorah. Allora, se uno guarda il discorso che ho detto prima come dei cerchi concentrici, impara un po' una cosa dall'altra. Vediamo di capire un attimo. Allora, i due capri, che è una parte delle cose di Yom Kippurim, sono molto simili e molto diverse dalla storia dei due cerchi. Intanto, i due capri sono, uno viene sacrificato, proprio un korban, vuol dire che poi il sangue di questo verrà portato all'interno del Kodashim insieme all'altro sangue, però viene spruzzato all'interno sulla tenda tra Kodesh e Kodashim. E quindi ha una funzione riparatrice generale per tutto il popolo di Israele. E la cosa che rende purifica è tutte le cose che sono errori che sono stati fatti per sbaglio al popolo di Israele senza sapere, rispetto proprio alla purità, rispetto alla morte, specialmente rispetto al Beit HaMikdash. L'altro capro viene buttato, tutti sanno questa cosa, i vinci la usano molto, dicono la parola capro espiatorio, non viene sacrificato, viene buttato verso il deserto e buttato da una rupe finché muore rotolandosi di questa rupe. Quindi non è un sacrificio, e i nostri maestri ci dicono che questo capro in qualche modo è una forma di espiazione o di rispetto a tutte le averot gravi che ci sono del popolo di Israele, anche quelle intenzionali. Allora vediamo che uno è proprio il corban, è proprio un sacrificio, e l'altro è niente, non è un sacrificio, è un nulla assoluto, una distruzione totale, anche una distruzione di un animale che muore in maniera molto terribile. I due uccelli che abbiamo invece dentro la storia del lebroso sono: un uccello viene ucciso fino a se stesso, non è un sacrificio, viene ucciso solo per che il suo sangue si mischi con l'acqua dentro questa ciotola di argilla in cui mettiamo tutto questo miscuglio, queste quattro cose. È ucciso per se stesso, tanto è vero che deve essere subito sepolto, quindi non è un corbano, non viene offerto a Kadosh Baruch Hu. L'altro uccello manco muore, perché viene lasciato, spruzzato del sangue, viene lasciato libero, e proprio il senso è che portando questo sangue macchiato va verso la libertà, torna verso la libertà completamente, deve essere un uccello selvatico che recupera la sua capacità vitale, e in via teorica, una volta che è stato buttato, tutto il tempo dopo viene preso, può essere persino mangiato. Quindi nessuno è un sacrificio, è un corban. Allora, che rapporto c'è tra queste due cose? Uno riguarda tutto quello del Yom Kippurim, riguarda tutto il popolo di Israele nell'insieme, dalle più gravi averot, quello dei Ramistrea, quelle che reputavano il deserto, alle più sottili, perché rendersi impuro senza sapere di come ha toccato un morto o ha mangiato carne che non era posta dentro Beit HaMikdash, è la più sottile, di rendersi puri rispetto al contatto con la morte, rendersi conto che nel Beit HaMikdash non c'è il contatto con la morte. Quindi dalla cosa più grave che uno può fare, una vera più grave, cattiva, intenzionale, fino alla cosa più leggera, perché la purità non è che l'impurità è una cosa cattiva. La purità è una cosa buona che permette un contatto profondo con Dr. Wu nel segno della vita. Allora, è una cosa pubblica che riguarda tutto il popolo di Israele e va dalla più leggera cosa che solo noi udini siamo chiamati a chiamare, di essere puri rispetto al contatto con la morte, fino alla cosa più grave. Le due cose che riguardano l'uccello sono una cosa privata, una cosa che riguarda una singola persona che ha qualcosa che sa lui e che cosa ha fatto, che cosa non ha detto, e che per questo ha avuto questo segno esterno, che non è visto come una punizione, ma qualcosa che lo ha reso profondamente impuro, che lui deve dire poi quando sarà impuro, deve avvisare a tutti, sono impuro, da me, deve dire mantiene che la gente si allontani da lui. E poi con le parole del Cohen è stato reso impuro, con le parole del Cohen è reso puro. I due cieli in qualche modo rappresentano che da una parte lui si rende conto che la persona facendo questa cosa si rende conto di qualcosa importante che ha fatto, che lo poteva quasi rendere morto per sempre e che in qualche modo recupera la vitalità e se farà teshuva può ritornare in qualche modo dentro insieme alle altre persone. Allora, l'insieme delle mitzvot che riguardano questa cosa dicono che questa persona, per qualche motivo che ancora non sappiamo, si è reso rotto rispetto al resto del popolo di Israele, si è reso rotto rispetto a Kadosh Baruch Hu. Allora, da questa cosa, che era qualcosa di molto privato, che rompe i rapporti tra le persone e che ha rotto il suo rapporto, siccome ha fatto qualcosa contro l'altra persona che lui solo sa, che lui sa nel momento in cui ha la lebbra, ha rotto anche il rapporto con Kadosh Baruch Hu. Allora, se si vede bene, al di là che i maestri dicono che tutte le cose sono riguardate, gli uccelli sono cinguetta, quindi lui ha fatto qualcosa col cinguettio, diciamo col parlare, anche la stessa regola è che solo la parola del Cohen l'ha reso impuro, perché se lui avesse rotto completamente il Cohen dicesse no, non è impuro, solo la parola del Cohen lo rende puro, quindi è entrato qua. Tutte le regole dicono che con la parola è successo qualche cosa, con la parola è successo qualcosa di terribile, di privato, e questa parola ha rotto il rapporto con lui, con qualcun altro, e di conseguenza identicamente rispetto a Kadosh Baruch Hu. Allora non è così che un gioco di parole che si è detto è il Lashon Hara dire qualcosa di cattivo con un'altra persona. Per farla breve, i nostri maestri, nella simbologia di questa cosa del ramo del cedro che è più alto degli alberi, fino al rispo che è un erbastra, tutto l'insieme delle cose, vedono che dietro c'è qualcosa di grande orgoglio, di terribile orgoglio, per cui una persona come se volesse essere l'unico al mondo, e l'unico modo per essere l'unico è abbassare gli altri. Allora, la Lashon Hara è in questa radice qui, cercare di abbassare gli altri. Ma un grande maestro italiano ha detto una cosa ancora più precisa, che non ho tempo di spiegare il collegamento con tutte queste parashot che c'è. Dice, c'è più. Perché è così grave questa malattia? Che gli sgorga da dentro, che lui riconosce qualcosa che gli viene da dentro e che lo conosce tutta la sua pelle diversa, cioè tutto il suo contatto col mondo è diverso. Non soltanto perché c'è una cosa di orgoglio per cui lui ha buttato quelle piccole gocce di veleno nei confronti degli altri, ma ha fatto una verà direttamente con Kadosh Baruch Hu, ha fatto la verà di Meilah. Meilah vuol dire usare una cosa sacra sconsacrandola. Se uno prende un bicchiere, un oggetto di Betamidash, lo usa per bicchiere verso una Coca-Cola, ha fatto Meilah, cioè ha fatto una cosa che è destinata a un uso sacro, l'ha usata a un uso improprio. E cosa lui ha fatto Meilah? Del dono più prezioso che Kadosh Baruch Hu ha dato all'essere umano. Ma io ti dico che questa è l'immagine e somiglianza, la capacità di parlare per dare nome alle cose, per capire se stessi e per parlare con gli altri. Allora lui ha fatto Meilah rispetto alla capacità di parlare. Allora non è una vera sufficiente che lui c'è una cattiveria, quello c'è uno scatto sporco, oppure quando gioca a poker, bara, così. Vuol dire che si guarda in profondità, se uno anche dice piccole cose, vuol dire che ha un grosso problema di grande orgoglio, ma che ha grande umiliazione dentro di sé, e usa la cosa più importante che un essere umano ha per parlare, entrare in rapporto con gli altri esseri umani, con Kadosh Baruch Hu, l'ha usato impropriamente. Non è la cattiveria, è la smerdatura, lo sputtanamento che lui ha fatto della cosa più nobile che l'essere umano sa. Allora se uno adesso non ha tempo di fare tutti i collegamenti, ma se uno gira tutti i cerchi di queste quattro parashot, capisce perché dentro la capacità del linguaggio e l'uso cattivo che uno può fare del linguaggio c'è una profonda umiliazione dell'essere umano che è nell'altro essere, ma se io devo sputtanare l'altro per vivere io sto sputtanando anche me stesso e l'immagine che ho di Kadosh Baruch Hu. Allora si capisce perché sta al centro di parashot che ci portano dal senso della vita al senso della morte al senso del Kadosh Baruch Hu. E per questo anche se noi in via teorica il rito, la mitzvah degli uccelli si potrebbe fare anche oggi, perché non è un corbano. In via teorica si potrebbe fare anche oggi, allora, noi non possiamo, non la facciamo, non è importante, però la possiamo studiare e capire che non è una battuta quando si è detto che un rito, che una persona, tutta la pelle, una gran parte della sua pelle diventa ributtante, vuol dire, come un altro maestro Hirsch ha detto, è come se avesse un seme cattivo dentro di sé che è esploso fuori, e la sarà, non è la lebbra che gli porta la malattia della pelle, e che lui si rende per la prima volta conto che aveva una cosa molto brutta dentro, che gli è data la possibilità di riparare. La Torah non usa la sarà per una punizione, usa la Torah perché una mitzvah, perché noi ci rendiamo conto se usiamo quello che abbiamo per fare bene o per fare male. Questo forse è il motivo per cui, anche per ricordare un morto, da un certo un periodo in poi si dice il Kaddish. Il senso profondo del Kaddish è uno che uno riunisce le due mezze parti del nome di Kadosh Baruch Hu. La parte che più legata alla testa, alla capacità di capire, alla parte dentro di noi, all'immagine che noi siamo di Kadosh Baruch Hu, e la parte di avere il cuore. E finché esiste Amalek, Yetzer Hara, una parte di capire in noi, il nome di Kadosh Baruch Hu è spezzato. Se noi diciamo Kaddish, vuol dire che in qualche modo vogliamo che il nome di Kadosh Baruch Hu ritorni intero dentro di noi.